la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 28 gennaio, ultimo sabato del mese, bello fresco, bello freddo anzi. E caldi invece sono i temi dei giornali oggi che tratteremo, perché come al solito il sabato uno c'ha un po' più di tempo per guardarsi un po' le pagine e scopre che i temi più o meno sono gli stessi, anche se ci sono delle novità dal punto di vista, diciamo, della piega che prendono gli avvenimenti. Questa volta c'è sicuramente un elemento di, diciamo, novità che riguarda le iniziative che si sono svolte ieri nella giornata della memoria e che forse hanno segnato davvero però una svolta, soprattutto nelle parole di Mattarella, del Presidente della Repubblica. Lo sentiremo e vedremo soprattutto i commenti che ci sono state. E poi ancora la guerra, ma questa volta in una visione molto particolare, insomma anche in parte grottesca, perché l'occasione per parlare della guerra in Ucraina è data da che cosa? Dall'annuncio della presenza al Festival di Sanremo del presidente ucraino Zelensky, sulla quale presenza si stanno sbizzarrendo le forze politiche. E poi ancora anche un po' di politica invece, la questione migranti, il Medio Oriente che sembra riesplodere e un po' di particolarità sulla questione giustizia, in particolar modo il 41 bis e lo sciopero della fame dell'anarchico condannato a una pena detentiva pesantissima con l'aggiunta del 41 bis per il quale si stanno mobilitando anche il Garante Nazionale dei Detenuti, e un'iniziativa poi che non ha niente a che vedere con questo, ma sempre nel settore giustizia, che è peraltro abbastanza caldo per quanto riguarda i rapporti all'interno del governo tra il ministro della giustizia Nordio e gli altri partner di maggioranza. E come se non bastasse la questione sull'intercettazione o che altro, ora ce n'è una nuova, cioè un sottosegretario del governo Meloni che ha pensato bene di ritirare fuori la pena detentiva per chi incorre nel reato di atti osceni in pubblico. Questo è il menù di oggi. Partiamo appunto dal Shoah e dalla celebrazione che si è svolta ieri in tutta Italia nel ricordo dell'Olocausto che ha portato milioni di ebrei, e non soltanto di ebrei ma anche di oppositori politici, nomadi e altri, a omosessuali eccetera, a morire nei campi di sterminio nazisti. Il Corriere della Sera dedica, come molti altri giornali, alle parole di Mattarella i servizi. Shoah mai più al riemergere del negazionismo, è il Corriere della Sera che riporta proprio una parte, anzi quasi tutto l'intervento del Presidente della Repubblica. Ma nelle parole del Presidente c'è un particolare che viene molto segnato dal quotidiano La Stampa, che pubblica invece un commento di Marco Revelli, uno storico molto attento non soltanto al periodo della Shoah, ma anche molto attento e molto esperto delle questioni, diciamo, del dopoguerra e in particolar modo del rapporto tra destra e sinistra. Parole di verità e silenzi a destra è il titolo del suo commento, e dice: non è stata solo formale la celebrazione del giorno della memoria, non lo è stata nemmeno nelle sedi istituzionali più alte, dove è pur sempre presente il rischio che la cerimonialità di maniera neutralizzi la forza tragica degli eventi e che il sordo lavoro del tempo trascorso ne appanni l'orrore. Quest'anno poi il passaggio appariva particolarmente delicato, spiega Revelli, anche, e non c'è bisogno poi di spiegarlo particolarmente, perché è la prima volta che il governo viene presieduto da una esponente politica che diciamo le cui radici non personali ma del partito di appartenenza affondano in qualche modo nell'ultima parte della conclusione della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto nel periodo nero, il più nero che ha vissuto il paese, cioè quello del fascismo, comprese l'approvazione delle leggi razziali, un fatto dal quale obiettivamente Giorgia Meloni ha assolutamente preso le distanze in maniera molto netta, addirittura se possibile più netta da quella che fece sobbalzare abbastanza ai tempi e fu quella di Fini, che addirittura si recò, come ricorderete sicuramente, in Israele a rendere omaggio alle vittime della Shoah. Però Revelli si sofferma soprattutto su questi aspetti e dice nel rendere onore a quegli italiani che seppero ribellarsi a tutto ciò, a tutto quello che avvenne, cioè al fatto orribile delle leggi razziali e tutto ciò che poi è scaturito da quella vicenda e che pagarono a caro prezzo per questo, Mattarella ha aggiunto: non possiamo sottacere che l'esistenza di delatori, informatori, traditori che consegnarono vite umane agli assassini per fanatismo o in vile cambio di denaro, c'erano insomma anche questi, perché spesso purtroppo queste celebrazioni finiscono, come dire, per autoassolvere un intero paese che invece, come l'Italia, che invece è giusto che riconosca che porta delle responsabilità enormi, non ci furono soltanto quelli che si girarono dall'altra parte, ma anche quelli che attivamente invece parteciparono o resero possibile l'Olocausto. Se un senso il giorno della memoria ce l'ha, conclude Revelli, questo non può essere che quello di una forte, intransigente interrogazione su noi stessi, sul nostro passato, ma anche sul nostro presente, sulle diffuse tracce di orrore che ci circondano e che in parte anche si insediano nella nostra stessa comunità nazionale, sul rischio che gli antichi vizi riemergano e cancellino le fragili virtù che abbiamo scritto nella nostra carta costituzionale. La frase di Liliana Segre, pronunciata qualche giorno fa, in cui esprimeva tutto il proprio timore e pessimismo sulla possibilità che tra qualche anno sulla Shoah ci sarà soltanto una riga sui libri di storia e poi più neanche quella, ci dice quanto grave sia il pericolo e quanto impegnativo sia il compito per ognuno di smentire quella profezia. Sempre su questo argomento, è ancora La Stampa, perché devo dire che è particolarmente approfondito da questo punto di vista, c'è una notizia che è interessante, e cioè a proposito di governo e dell'impegno a mantenere viva la fiamma, diciamo così, no, non la fiamma nel simbolo del partito che esprime la Presidente del Consiglio, ma la fiamma, diciamo, della lotta all'antisemitismo e a qualsiasi tipo di forma di razzismo, c'è una notizia che è interessante, e cioè chi è stato nominato al ruolo di coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo è stato nominato l'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, che è abbastanza legato a Fratelli d'Italia, e soprattutto La Stampa ricorda che fu il prefetto che diede il via libera ai funerali di Erich Priebke e ora coordinerà anche la lotta all'antisemitismo. Sostanzialmente cosa era successo? Che in quell'occasione l'ex, quando era prefetto di Roma, si rese protagonista di scelte controverse dopo la morte di Erich Priebke, il capitano delle SS condannato all'ergastolo per la strage delle fosse ardeatine. Pecoraro diede il via libera alla celebrazione dei funerali in una chiesa dei Lefebvriani ad Albano Laziale e sospese quindi l'ordinanza dell'allora sindaco, che invece aveva vietato il passaggio della salma. C'è un'altra invece, sempre a proposito, diciamo, della celebrazione della giornata della memoria che tutti i giornali oggi, alla quale tutti i giornali oggi dedicano uno spazio abbastanza importante, vi segnalo anche una intervista interessante che ha il quotidiano La Nazione, il quotidiano fiorentino. È un'intervista ad un magistrato, Marco De Paolis. Chi è questo signore? Marco De Paolis è stato per tantissimo tempo, fino a quando la procura militare di La Spezia non venne smantellata, è stato procuratore procuratore militare, e è lui che ha, diciamo così, attivato una serie di indagini e che hanno dato poi vita a processi per rintracciare, anche se tardivamente e non certo per colpa sua, i responsabili di non soltanto di deportazioni, ma anche delle stragi naziste, che molte delle quali si sono purtroppo perpetrate proprio in Toscana o in Emilia. L'intervista è al cacciatore di nazisti, viene così definito, 60 anni di ritardi, ma l'orrore non si cancella. Poi ricorda appunto Marco De Paolis: fu una corsa surreale la nostra, facevamo le cose in ritardo di 60 anni, volevamo far veloce perché gli imputati non morissero, ma neanche che le parti civili si spegnessero prima dell'obbligo. E a proposito di una domanda che gli rivolge Stefano Brogioni a proposito della nazione, a proposito del perché questi insabbiamenti siano durati così tanti, dice: beh, probabilmente era più comodo occuparsi dell'attualità, e soprattutto, almeno all'inizio, è stata una ragione di Stato storica che suggerì di nascondere quei fascicoli. Certo non c'è nessun tipo di assoluzione nei confronti di chi lo fece, nelle parole di De Paolis, ma sicuramente molta amarezza. Il Foglio anche dedica una parte proprio interessante, un articolo interessante firmato dalla ciliegina in fondo al testo, che è appunto la firma di Cerasa, che ne è il direttore del giornale, e sottolinea come Mattarella si sia schierato contro i professionisti dell'indifferenza. Un grande Mattarella sfida i nuovi negazionisti. Questo è il titolo del Foglio, che lega diciamo tre aspetti: l'Olocausto, la memoria e anche l'Ucraina. Cioè, nelle parole di Mattarella il Foglio vede anche il rischio dal quale Mattarella ha messo in guardia contro il negazionismo, che poi non contagi anche l'attualità di oggi. Il Manifesto, ancora, che ve lo trovo, poi Travis mi sgriderà sicuramente, ha ragione, perché faccio troppa confusione con la carta, ma la carta purtroppo ha un suono quando viene maneggiata, non ci posso fare niente. Il Manifesto ha un titolo che, come sempre, è magistrale: a futura memoria. E cioè, se giornata della memoria deve essere, in questo caso il Manifesto auspica che ciò che ha detto Mattarella valga appunto anche per il futuro. Mattarella celebra la giornata della memoria citando Brecht: la Shoah e le leggi razziali hanno un nome e un volto, Hitler e Mussolini. Esalta la resistenza partigiana alla Repubblica di Salò e avverte e preoccupa il ritorno di antisemitismo, razzismo e negazionismo. Dunque, abbiamo finito questa carrellata. C'è ora invece da soffermarsi su qualche cos'altro, cioè su quello che dicevo prima a proposito della guerra, che torna di scena attraverso un fatto, cioè la annunciata presenza di Zelensky al Festival di Sanremo. Non che la guerra non irrompa sui giornali per ben altri motivi, che sono quelli ad esempio della fornitura di armi che è stata richiesta dall'Ucraina e che viene diciamo così accontentata in qualche modo dai paesi occidentali, compresa l'Italia. Su qualche giornale, ora non ricordo, ma ho letto che ormai siamo in arrivo, ora vediamo se lo ritroviamo, in arrivo nella marcia di avvicinamento all'approvazione al sesto provvedimento che autorizza l'invio di armi italiane in Ucraina. Ma ripeto, ciò che riporta in prima pagina la polemica in Italia è anche la vicenda di l'annunciata presenza di Zelensky a Sanremo. Ci titola il Corriere della Sera: Zelensky a Sanremo è scontro, e lega questa polemica che è nata anche al fatto che Kiev insiste per gli aerei F-16. Tra l'altro, ieri, proprio la giornata della memoria, è stata colta da Putin per esprimersi in maniera abbastanza singolare nei confronti di questo evento. Ha detto noi siamo contro i nazisti ucraini, proprio in quella giornata, che non è proprio il massimo, e però ecco, c'è il fatto che il mondo politico italiano è assolutamente diviso su questa presenza del presidente ucraino sul palco dell'Ariston. Contrari Salvini, Conte e Calenda, come vedete ha rimescolato un po' tutte le carte. Mai avremmo immaginato di trovare i tre esponenti politici tutti accomunati sulla stessa posizione. I partiti sono divisi. C'è Goffredo Buccini che scrive un editoriale sul Corriere di oggi dicendo che in fondo questo che sta accadendo è effettivamente lo specchio del paese. Non sono solo canzonette, chi sostiene il contrario deve essersi perso qualche decennio di festival. I temi politici e sociali hanno invaso spesso la rassegna canora più famosa d'Italia, dal debito dei paesi poveri alle migrazioni, dalla violenza sulle donne alla fluidità di genere, sicché la crisi di Sanremo esplosa attorno all'apparizione di Volodymyr Zelensky al teatro Ariston nella serata finale di quest'anno sa molto di sfogatoio. È un po' parlare ad Amadeus perché Meloni intenda, scrive Goffredo Buccini. Ancora il Corriere dedica molto spazio a questa a questo caso, che è anche l'occasione per fare il punto sul terreno della situazione bellica, con un'intervista peraltro al consigliere della difesa di Zelensky, il quale dice: i russi arrivano ondate, i Leopard, i carri armati sono essenziali, impareremo in fretta. Dice sostanzialmente a chi sostiene che non ci sono ancora competenze tecniche per manovrare questi carri armati che sarebbero ultra tecnologici: la guerra accelera tutto, fidatevi di noi, ve l'abbiamo già provato. Ecco, era qui sul Corriere della Sera dove c'è un articolo che ci dice che in settimana, che si apre ovviamente tra due giorni, cioè da lunedì, il decreto arriva, sarà pronto il decreto per l'invio di armi. Ma tornando alla guerra di Sanremo, passando insomma, anche se è brutto dire così, partiti divisi, dice ancora il Corriere, Conte e Calenda contro, ok invece da Fratelli d'Italia. C'è un'intervista che vi segnalo, abbastanza singolare, ma insomma a Albano, il cantante, che dice: cantai per Putin ma dico sì al video, cioè al messaggio di Zelensky al Festival di Sanremo, perché può rappresentare un segno di pace. E poi, come altri, sostiene che a Sanremo è sempre stata un po' un'occasione politica, soprattutto negli ultimi anni. Dice: ricordo l'84, 2000 operai protestavano per la possibile chiusura di uno stabilimento di Salsider. Pippo Baudo fu molto intelligente e, nonostante l'accusa di abuso di potere, fece salire sul palco una delegazione di metalmeccanici che sono, dice Albano, miei ex colleghi, e ho lavorato alla Innocenti. E poi non dimentichiamo che a Sanremo è andato anche il grande Gorbaciov. Il festival è anche questo, un fatto sociale, non soltanto canzoni. E è proprio Edoardo Lusena, peraltro giornalista fiorentino, ora in forza al Corriere della Sera, a fare un articolo che ricorda proprio tutte le tappe che nella storia recente del festival hanno segnato iniziative comunque riconducibili a una dialettica politica, non soltanto Gorbaciov. Ricorda appunto l'impegno per la cancellazione del debito e poi ancora il pronunciamento contro la guerra in Afghanistan. Insomma, è stato una vetrina non soltanto, come si dice appunto, canzonettistica. La Stampa ha una posizione abbastanza diversa. Io sto facendo un po' tardi sull'interruzione, ma ci sbrighiamo. Dedica una cosa interessante a questa pagina, che non è soltanto relativa a Sanremo, perché pubblica un'inchiesta, un sondaggio di Alessandra Ghisleri, il sondaggista che viene spesso ascoltata dalla Stampa. ovviamente ha anche una serie di articoli e di commenti che un po' si rifanno anche a quello che Massimo Giannini, direttore della Stampa, un paio di giorni fa ha aperto come, insomma, una campagna, diciamo, contro la stonatura che rappresenterebbe la presenza a Sanremo di Zelensky, ma soprattutto appunto a questo sondaggio della Ghisleri. Cresce l'Italia del no all'invio delle armi. Il 68% si oppone ad un intervento della NATO. Allora, secondo l'indagine fatta dalla Ghisleri, sono 52 è il 52% che non vuole offrire aiuti militari, e tra i più favorevoli però sono gli elettori del PD, di Azione, Italia Viva e di Forza Italia. Per gli italiani si allontana la fine della guerra e la maggioranza vuole il conflitto lontano dal, virgolette, sacro festival, chiuso le virgolette. In effetti si vede nel diagrammi che corredano questo articolo di Alessandra Ghisleri, della sondaggista, una forbice che tra contrari a qualsiasi tipo di sostegno e i favorevoli all'Ucraina, ovviamente, questa forbice si sta allontanando, ha avuto i suoi punti più vicini, cioè quando i favorevoli erano, diciamo, abbastanza alti in numero a aprile, poi piano piano si è divaricata per ricongiungersi a dicembre, ma adesso si arriva al 52% che è contrario e il 39,9%, cioè il 40% circa, che invece è favorevole, con un abbondante 8% che non sa cosa rispondere. Quanto all'ingresso in addirittura formale, ufficiale della NATO nel conflitto, solo il 16,2% è favorevole, il 68,5% è contrario, ma soltanto il 15% non sa, non risponde, abbastanza indeciso, e insomma, essere indecisi in questo caso mi sembra un po' singolare. Chiudiamo con Repubblica, poi veramente mi taccio, che apre su tutt'altro, e cioè sulla polemica che c'è stata a proposito, forse l'avete seguita, dell'ipotesi che era stata formulata dal ministro Valditara dell'istruzione con i pagamenti, gli stipendi differenziati per gli insegnanti a seconda della regione nella quale lavorano. Più soldi a tutti i prof è il titolo di Repubblica, ed è la replica di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla ipotesi del salario differenziato proposti dal ministro Valditara. La Lega invece lo difende e dice sì a incentivi degli enti locali. Comunque buona parte del giornale è dedicato proprio non soltanto a questa vicenda, ma a quanto, parentesi, poco, chiuso la parentesi, sono pagati in Italia gli insegnanti. Ma sul caso di cui stiamo parlando, e cioè quello di Sanremo, c'è un commento di Michele Serra, e anche lui dice: da almeno un quarto di secolo, da quando Fabio Fazio nel 99 portò all'Ariston come copresentatore il premio Nobel Dulbecco e invitò Gorbaciov, Sanremo non è più una rassegna di canzonette. Questo è un po', diciamo, il filo conduttore, anche, come vedete, anche di altri commenti, cioè forse questa volta chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma sicuramente c'è, diciamo, una presa di coscienza che Sanremo è qualche cosa di più di una gara canora. Serra dice: è un falso problema, perché ormai Zelensky, dice, convive con gli eredi Lollobrigida, con il principe Harry, su tutti i giornali italiani e del mondo, perché non dovrebbe dividere la scena con i cugini di campagna. Dunque la sola osservazione possibile sul tema Zelensky all'Ariston sarebbe rigettare il format in quanto tale, nonché la cultura pop in quanto tale, mettere cioè in discussione il gran mischione, questo è il termine che usa, che abbiamo fatto e nel quale viviamo a bagnomaria da un bel pezzo, tra i cugini di campagna e la guerra in Ucraina. C'è una divertente vignetta di LK su Repubblica: Zelensky sì, Zelensky no, l'ala putiniana invece è per Zelensky, boom. E poi ancora invece Altani in prima pagina, scuola, giustizia e Sanremo, dice un personaggio, e gli risponde, una che ha le fattezze altaniane di Giorgia Meloni, tutto fa brodo per distrarre l'attenzione da quello che facciamo. C'è anche una, a proposito di vignette, così poi la chiediamo davvero, c'è il Corriere della Sera con l'immancabile Giannelli che dice che sono due persone, due anziani che stavano guardando la televisione, vedono Zelensky, sono lontani i tempi di Vola Colomba Bianca Vola. E poi l'ultima è quella de Il Foglio, che ha una vignetta sempre di Maccox, impagabile, che si vede, in cui si vede Zelensky in tuta mimetica e canta Volare oh, e chi è in platea dice: visto, è un modo subdolo per chiederci gli F-35. Bene, con qualche minuto di ritardo ci fermiamo, prendiamo fiato e ci risentiamo tra pochi minuti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Rieccoci qua, però un supplementino ve lo devo fare, perché mi ero dimenticato del fatto che invece ho qui davanti e che dedica l'apertura di prima pagina a tutt'altro e non alle nostre vicende di cui abbiamo parlato fino adesso a proposito di Sanremo e guerra, ma con una notizia sicuramente destinata a creare polemiche, al senatore di Matteo Messina Denaro, così viene, anche se ormai il fatto va per iniziali, chiama Berlusconi B, Renzi R e Matteo Messina Denaro MMD, 9.000 euro di vitalizio. Che è successo? È l'ex sottosegretario D'Alì, che è stato condannato in via definitiva per concorso esterno alla mafia, incassa ogni mese in cella, ha avuto 6 anni e ora li sta scontando perché la condanna appunto è stata confermata alla Cassazione, incassa ogni mese 9.000 euro di vitalizio. Sempre sulla vicenda invece sanremese c'è l'articolo di Il Fondo di Marco Travaglio, il quale dice: beh, qualcuno spengerà la TV, qualcuno non l'accenderà neppure, qualcuno ne approfitterà per andare al bagno in attesa del vincitore, qualcun altro guarderà il presidente ucraino in t-shirt verde oliva e si domanderà che diavolo ci faccia in quel contesto di sorrisi, canzoni e cazzoni, col terrore di vederselo rispuntare l'indomani dall'oblò della lavatrice. Molto, come dire, ironico e anche un po' sprezzante, diciamo, il tono che usa Travaglio, ma che è sempre, diciamo così, in qualche modo da leggere. Passiamo invece ad altro. Oggi i quotidiani hanno tutti in prima pagina, quasi tutti, una notizia, e cioè una falsa notizia, e che è quello che sta accadendo in Medio Oriente, perché mentre l'Ucraina sicuramente brucia, in Medio Oriente non è che si stia al fresco. Cioè, cosa è successo? È successo che ieri, lo leggo dalla stampa in prima pagina, assalto palestinese a Gerusalemme, 7 vittime, ucciso il terrorista che ha sparato, vendetta in sinagoga è il titolo. Perché? Perché questo assalto viene messo in qualche modo in relazione con quello che è accaduto a Jenin, la stampa lo riporta, e cioè c'è stato uno scontro molto forte dove ci sono rimaste uccise, mi pare, 9 persone, negli scontri a Jenin. Io sentite queste pagine, ora Travis sicuramente si arrabbierà, però ve lo dico, non ci posso fare niente, non riesco a non toccarle. Shabbat di sangue, scrive la stampa, palestinese fa strage alla sinagoga, vendetta per Jenin, secondo Hamas, ed è proprio il racconto di quello che è accaduto a Jenin nei giorni scorsi, dove è la città più a nord, più lontana, diciamo, da Gerusalemme, nei territori palestinesi, ma dove i testimoni hanno detto: per i soldati di Netanyahu non cambia se siamo cristiani, siamo arabi e quindi pericolosi. E a questo punto ce l'hanno non soltanto con l'esercito israeliano, ma anche con l'ANP, con l'autorità nazionale palestinese. Secondo alcuni, infatti, dovrebbe sciogliersi, e sono gli israeliani che devono darci strade, scuola e sanità. Il campo profughi, scrive la stampa, è oggetto di continui raid, soprattutto notturni, delle forze dell'esercito israeliano, ma anche di agenti palestinesi. E appunto questa coda che c'è stata negli scontri di Jenin c'è stata poi ieri a Gerusalemme. Anche il Manifesto titola proprio su questo: attacco in Israele, 7 morti, sparatoria fuori da sinagoga a Gerusalemme Est, appunto Hamas che dice la vendetta per Jenin. E l'Avvenire che ha una mette insieme due cose, cioè attacco alla sinagoga a strada di Gerusalemme, della cronaca con le foto di quello che è accaduto, ma a proposito del Medio Oriente fa il titolo centrale di prima pagina sulla missione in Libia della premier Meloni: viaggio a Tripoli con Descalzi per firmare un contratto da 8 miliardi di dollari, operazione record. Puntata libica è il titolo dell'Avvenire. Oggi la missione della premier Meloni per un mega accordo energetico dell'ENI in un paese diviso e instabile, sede dei campi di prigionia di profughi e di migranti. E questo è proprio, come dire, una delle dei cavalli di battaglia anche dell'Avvenire, perché forse uno dei quotidiani più attenti alla questione migranti, che poi ritroveremo dopo quando ne parliamo soprattutto anche nella nostra parte di analisi dei giornali locali. La Nazione, anche la Nazione ha un servizio importante a proposito di quanto accaduto ieri. Vediamo se la ritrovo, semisepolta qua sotto, eccola, la ritiriamo fuori. E ci titola proprio, cioè fa il titolo di apertura della prima pagina: terrorismo, strage a Gerusalemme, un assalitore palestinese ha sparato sui passanti, almeno 7 morti, Hamas esulta, la vendetta per il raid israeliano a Jenin. E questo è, diciamo, quanto sull'Iran. A proposito di Medio Oriente, l'unico, devo dire, questo scusatemi, non è il pippone del Fabbri come ogni sabato, però io non mi stancherò mai di ripeterlo, purtroppo c'è poco, sempre troppo poco su quello che sta accadendo in Iran sulla carta stampata, e vedo pericolosamente che anche gli altri media, quelli televisivi, erano stati forse più attenti sulla vicenda, sono un po' in ribasso nel seguire quanto sta succedendo. Ma il Corriere della Sera di oggi forse è l'unico che ha un pezzo molto importante. Perché? Perché c'è un caso clamoroso, che è di una signora in attesa di un bambino che è stata condannata a morte. Per che cosa? Per aver offeso Khomeini. Shala Abdi ha 22 anni ed è in carcere ormai dall'inizio delle proteste delle donne, non solo delle donne, in Iran. È stata arrestata, è curda di origine, è stata arrestata per aver dato fuoco ad una foto di Khomeini, e questo è, come dire, un altro dei casi che dovrebbero contribuire a tenere accesa sempre l'attenzione su quello che sta accadendo, su questa rivolta che sta durando ormai da mesi e che è costata la vita non soltanto a centinaia di persone tra scontri e poi le decine che sono state giustiziate, ma anche a, ben ci ricorda il Corriere della Sera, 70 bambini che sono stati uccisi durante le proteste scattate dopo la morte di Mahsa Amini, secondo almeno questi sono i dati diffusi dalla ONG, dall'organizzazione non governativa Rana. Dunque, veniamo un attimo, ma pochissimo, proprio poco, alla pagina politica, perché è una pagina al di là delle polemiche che ci sono sulla vicenda sanremese, non c'è molto. Per gli appassionati della materia segnalo che molti quotidiani hanno oggi un focus sulla campagna elettorale vera e propria che sta facendo il candidato alla segreteria del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Il Corriere della Sera, che è quello che avevamo in mano poco fa per altri argomenti, dedica una mezza pagina che è interessante perché coglie un aspetto. Bonaccini sta facendo il suo giro d'Italia, è stato in Piemonte, e dice: Bonaccini riporta il Partito Democratico a Mirafiori e dice: è tempo di superare il Jobs Act, per il quale è stato invece abbastanza sempre favorevole come posizione dentro il PD in qualche tempo fa, scrive il Corriere, il candidato alle primarie ai cancelli della vecchia Fiat 12 anni dopo Bersani, e promette: se vinco, cioè se vinco le le elezioni primarie, poi torno. Anche La Stampa, ovviamente essendo poi un quotidiano che ha una forte impronta torinese, si sofferma su questa missione di Bonaccini ai cancelli della Fiat, e pubblica proprio una vera e propria intervista al candidato, e soprattutto però non mirata sui temi del lavoro ma su quelli dell'autonomia regionale. Dice: sì, autonomia va bene ma non quella di Calderoli, e rilancia: il PD diventi un grande partito laburista, cosa di cui mi sembra qualche settimana fa già si parlava e di cui abbiamo discusso anche insieme con Domenico Guarino e Baldo Spini in una newsline serale. E infine La Repubblica, sempre sullo stesso argomento, ve la trovo e vi dico che titolo ha fatto, vediamo se riesco a trovarlo, eccolo qua. In tour con Bonaccini a caccia di voti perduti, troppi i regali alla destra, e viaggio in Piemonte, perché forse è partito proprio da lì, perché è un po', diciamo, una specie di, anche figuratamente, di recupero dell'anima operaia, insomma, del Partito Democratico. Lui ci sta provando, vediamo se l'operazione andrà in porto o meno, e se sarà qualcosa di più semplicemente di una di una photo opportunity offerta ai cancelli della Fiat. Sempre sulla politica, vi segnalo uno dei nuovi nodi che si stanno profilando è quello dell'iniziativa presa da un sottosegretario del governo Meloni, lo dicevamo prima in presentazione dei temi della rassegna stampa di oggi, e cioè del ritorno del carcere per chi si esibisce nudo, ma non solo, anche si esibisce nel senso agli angoli delle strade, non voglio dire che se ci sono spettacoli in teatro e qualcuno è nudo lo arrestano, ma per atti osceni. Il Corriere della Sera forse è quello che dà maggior spazio alla vicenda. Atti osceni, torna al carcere il vice ministro di Fratelli d'Italia, è un caso, ma la maggioranza, veniamo rassicurati, frena. Il sottosegretario Edmondo Cirielli, che è vice ministro agli affari esteri, è un personaggio che ha avuto anche ruoli nelle precedenti maggioranze di centrodestra che hanno sostenuto i governi Berlusconi, gli atti osceni in luogo pubblico tornino a essere un reato penale. Scusatemi, ma io ogni tanto mi vengono le bollicine, perché leggere reato penale mi fa abbastanza sorridere, perché un reato è penale, no? Non ci sono reati civili. Lo chiede una proposta di legge depositata alla Camera a prima firma Edmondo Cirielli, vice ministro degli esteri e deputato di Fratelli d'Italia: chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, recita il testo che prevede la modifica dell'articolo 527 del codice penale sugli atti osceni. L'obiettivo della legge, ha spiegato Cirielli in una nota, è contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività e rafforzare così la sicurezza dei cittadini e tutelare la moralità pubblica e il buon costume. Anche La Nazione si sofferma su questo aspetto, ricordando che poi, come dire, in questa formulazione sicuramente ci potrebbe rientrare anche una condanna per quanto riguarda la prostituzione, o comunque anche chi si apparta in auto, non soltanto nel quadro, diciamo, di un rapporto mercenario. Legge crociata contro gli atti osceni, chi si apparta in auto rischia il carcere, scrive Marco Principini sulla Nazione. Una proposta firmata da Cirielli, Fratelli d'Italia, prevede fino a 3 anni di reclusione, niente punizione se i vetri sono coperti o appannati. Quindi dotatevi di carta di giornale se avete intenzione di appartarvi in auto, oppure di apposite bombolette spray che appannino i vostri i vostri vetri dell'auto, se non lo fate in situazioni in cui c'è freddo, come in questo momento, si appannano altrimenti automaticamente. E Cirielli sostiene che per i clienti delle lucciole la sanzione penale sarebbe sicuramente più efficace di quella amministrativa. Libero sulla vicenda ospita un niente po' di meno che l'articolo di fondo del suo direttore, di Alessandro Sallusti. Il buon costume di stare zitti, e dice: ovvio che siamo a favore del decoro pubblico, ci mancherebbe altro, ma è quella parola carcere che non ci piace. Fino a 3 anni di galera per un reato che non è un reato, sesso tra persone maggiorenne e consenzienti, bensì la pratica più antica, se non fosse per lo sfruttamento, sarebbe innocua, del mondo. E questo, dice, il carcere sarebbe assolutamente eccessivo. Dice: lasciamo stare i clienti delle prostitute, quasi tutti disgraziati al punto da doversi comprare 10 minuti di finto amore, che se esagerano nei modi le leggi in essere e che se esagerano, scusate, nei modi le leggi in essere sono sufficienti, semmai servirebbero più controlli, perché ieri era l'ipotesi di impedire ai fumatori di accendersi una sigaretta in un parco anche se soli. Oggi si vorrebbe arrestare chi si apparta in compagnia senza offendere nessuno se non se stesso. Domani chissà cosa ci tocca sentire. Certo, ordine e disciplina, ma anche ordine nella comunicazione della maggioranza, che per quanto ne so al governo queste libere uscite proprio non sono gradite, non in tempo di guerra, di crisi economica, e cioè in tempi di cose molto serie. Allora, ci fermiamo un attimo, poi concludiamo rapidamente, perché abbiamo ancora qualcosa da dire su due vicende che sono molto interessanti, una delle quali è legatissima alla nostra rassegna stampa dei quotidiani locali.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Eccoci qua. Allora, ultima parte della rassegna stampa. C'è un caso che è esploso anche negli ultimi giorni, è quello di Cospito, dell'anarchico che è detenuto in Sardegna in regime di 41 bis dopo una condanna per atti legati a pratiche terroristiche, peraltro poi non che questo voglia dire granché, ma riguardo forse alla pena che sta espiando, sì, non hanno poi prodotto, anche se fortunatamente, nessun danno serio a persone, ma soprattutto la sua detenzione è segnata dal 41 bis, cioè dal fatto che non può avere nessun tipo di contatto, e quello, per intenderci, è il regime che viene applicato normalmente ai capi di Cosa Nostra, ai capi mafiosi. E c'è uno sciopero della fame che ha intrapreso Alfredo Cospito, che ormai dura da parecchie settimane e che lo ha abbastanza provato nel fisico, tanto che si è rotto il naso per una caduta in doccia, probabilmente ha perso anche i sensi, perché una foto scattata probabilmente durante una visita di un legale lo ritrae come metà del peso con il quale era entrato in carcere. Ma la novità sta nell'allarme del garante per i detenuti, Mauro Palma, che dice: è grave, deve essere immediatamente trasferito. Della vicenda ovviamente si occupa in prima pagina anche il Manifesto, dando proprio la stessa notizia, cioè quella che il garante chiede il trasferimento di Cospito. Per lui comunque sarà decisivo il 7 marzo, che è molto lontano rispetto alla situazione clinica e fisica che sta vivendo, anche se si tratta dell'anticipo di un'udienza che avrebbe dovuto svolgersi ad aprile, per decidere se appunto continuare a applicargli 41 bis o meno. La struttura, dice Palma, dove è detenuto non potrebbe curarlo se ci fossero delle emergenze di carattere medico. E poi c'è anche un'intervista molto interessante, sempre sulla stampa a questo proposito, a Vincenzo Paglia, che è presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e dice: va bene la certezza della pena, ma serve umanità e non giustizialismo. Sicuramente però è un caso del quale sentiremo parlare speriamo nella maniera migliore, nei prossimi giorni. Ultimo argomento collegato alle nostre vicende toscane, migranti. Come sapete c'è una nuova, diciamo, stagione per quanto riguarda i limiti entro i quali è consentito alle navi delle organizzazioni non governative di muoversi, e il punto lo fa Libero in una maniera un po' particolare, perché apre proprio il giornale su questo e dice: la ricetta Piantedosi, che è il ministro dell'interno, funziona, la ritirata dei taxi del mare, dimezzati gli sbarchi di migranti dalle navi ONG che ora restano nei porti per mancanza di fondi. E anche qui viene legato alla missione del presidente del Consiglio Meloni in Libia per cercare gas e cacciare gli scafisti, scrive Fausto Carioti. Ora, il fatto che siano dimezzati gli sbarchi di migranti dalle navi, della nave ONG, perché sono, come dire, tutte impegnate nel portare i migranti raccolti nel Mediterraneo verso dei porti che distano migliaia di chilometri, cioè, mi sembra veramente e gioire di questo mi sembra abbastanza singolare. Cioè, è chiaro che diminuiscono perché nessuno è ancora disponibile andare a salvare queste persone in mezzo al mare, perché se le navi sono occupate o comunque sono ferme nei porti dove devono arrivare, la cosa è sicuramente più complessa. E infatti, come avevo promesso, anche i giornali toscani si occupano della faccenda. Perché? Perché una delle navi è in arrivo a Carrara. Infatti il Corriere Fiorentino di oggi dice: beh, una crudeltà i migranti a Carrara. La dichiarazione è dell'assessore regionale Monia Monni: porto troppo lontano e non adatto. Domani arriverà appunto la Ocean Viking nel porto toscano. A bordo ci sono 95 naufraghi e 33 minori non accompagnati. Lo stesso anche Repubblica: sbarco di migranti per la prima volta nel porto di Carrara. E anche dunque, no, sulla prima pagina mi sembra, no, gli altri giornali non ce l'hanno. Per quanto riguarda invece gli altri aspetti della vita locale, della vita toscana, eccetera, riprendiamo il Corriere, che cioè, pubblica un pezzo abbastanza interessante, anzi sicuramente interessante, di Franco Camarlinghi: le scelte del Partito Democratico come su una lontana astronave. Ed è carino perché sostanzialmente racconta il PD come se appunto si trattasse di una specie di così, di astronave, chissà se marziana, forse sì, nel senso di comunque comandata e guidata da chi non ha esattamente la percezione del pianeta sul quale sta per atterrare. Sempre sul Corriere vi segnalo due pezzi interessanti, perché sempre sulla vicenda della giornata della memoria è un colloquio anche con i ragazzi del liceo Galileo di Firenze, che manifestano un timore che già avete sentito, era quello che Marco Revelli sulla stampa paventava, e cioè il rischio della noia. Se la memoria rischia di diventare noia, ogni anno i soliti film, si dovrebbe fare molto molto di più. Questo è una cosa interessante, perché in effetti il rischio della ripetitività e della ritualità potrebbe fortemente depotenziare questo importante appuntamento di ogni anno. Poi ancora una notizia, la troviamo anche sugli altri giornali: Renzi annuncia nuove denunce contro i magistrati. Siamo nel quadro della inchiesta sulla fondazione Open, nella quale è imputato, insieme anche ad altri esponenti degli animatori della Leopolda, l'avvocato Bianchi, Marco Carrai e la ex ministra e ora esponente di Italia Viva. E poi ancora la stessa notizia la troviamo anche da altre parti, anche sulla Nazione di Firenze, e anche soprattutto sul Tirreno, il quotidiano Il Tirreno, che apre proprio su questo, e cioè sulla intenzione di Renzi di denunciare nuovamente i magistrati. È un po' strano perché sembra, insomma, va in giro fino a che non trovo un magistrato, una procura che li imputi. Finora sono stati sempre sempre prosciolti. La Nazione però titola su un altro caso: abusi sulla figlia, lei lo fa arrestare, la storia di un cinquantenne in carcere dopo la denuncia della ragazza che ora vive in una struttura protetta. Le violenze avvenivano nella casa di famiglia fin da quando la ragazza aveva meno di 14 anni. La foto di prima pagina della Nazione è molto interessante, della cronaca di Firenze. La cultura sfrattata, cioè essere sfrattati e allontanati dalle case, non sono soltanto gli abitanti del centro storico e non solo del centro storico, ma anche organizzazioni culturali come il gruppo Donatello, che dopo 75 anni finisce per strada con il suo patrimonio. È una delle associazioni di artisti più note in città, hanno fatto una conferenza stampa e un appello per chiedere che il comune li possa aiutare. Il Tirreno invece ha anche un servizio abbastanza approfondito sui 4 nuovi parcheggi e 400 posti auto per i residenti che dovrebbe sorgere in Oltrarno. E la Repubblica invece dedica la sua apertura all'ultimatum della regione per le attese a Careggi. Parliamo ovviamente delle liste d'attesa sanitaria. Dopo la denuncia sui ritardi degli interventi per i tumori alla prostata, solo il 20% dei pazienti è stato operato entro i 30 giorni. I vertici della sanità all'ospedale danno all'ospedale un mese di tempo per presentare un nuovo piano. Questo è l'ultimatum che viene dato dalla regione ai responsabili del maggior ospedale toscano. Vi segnalo una cosa interessante sempre su Repubblica di oggi, ed è una intervista a Armando Punzo, che è stato l'ideatore, animatore della compagnia La Fortezza, fatta da detenuti nata nel carcere di Volterra, al quale verrà assegnato il Leone d'Oro alla carriera alla prossima Biennale Teatro di Venezia. Dice: ma non è l'unica novità importante, perché eccoci qua, mi ero, per evitare di sforare, mi ero addirittura messo un segnalino quando sarei stato in prossimità, come lo sono ora, della conclusione della rassegna stampa. Dicevo, non è l'unica novità quella del Leone d'Oro alla carriera, ma anche il fatto che a Volterra, il carcere dove è nata la compagnia La Fortezza, sarà allestito un vero e proprio teatro, e il Consiglio regionale della Toscana conferirà il gonfalone d'argento all'artista napoletano, scrive Fulvio Paloscia, ma anche idealmente a tutti i detenuti che hanno fatto parte del progetto. Finiamola, concludiamo qui, però non prima di avervi segnalato l'inserto tutto libri della stampa. Oggi la stampa l'abbiamo veramente sfogliata a dovere, ma oggi veramente il solito tutto libri non è che ve lo segnalo, ma oggi mi sentirei di farlo, perché è dedicato a Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa, assassinata il 7 ottobre del 2006 a Mosca. Il coraggio di stare dove si deve, perché è in libreria, esce il 31 gennaio, quindi tra pochi giorni, il libro postumo Un piccolo angolo d'inferno, sono le sue riflessioni, le sue corrispondenze dai fronti, diciamo così, di guerra, e in particolar modo dall'Afghanistan, mi pare, sì, durante la guerra, dalla Cecenia, durante la guerra condotta dai russi in quella regione, e che avrà una prefazione di Francesca Mannocchi, che è una delle inviate, un po' l'erede in qualche modo di Anna Politkovskaja per alcuni aspetti, che è una inviata sui territori di guerra. Bene, abbiamo finito questa volta davvero in orario, o forse con un minuto in anticipo. C'è Tony di là che non si agita, è tranquillo, sa che il tempo non glielo faccio mancare, spero, vero Tony? Spero proprio di no. E noi ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.